quel libro che non sono riuscito a trovare e che quindi non ho letto, ho visto scritto proprio in copertina, non so se, ma mi corregga la Corte se sbaglio, la questione comunista. Lei che ha avuto la possibilità, che a suo tempo ha letto...
Io l'ho letto 10 anni fa, 15, 12, 13,
ma sappiamo
eccetera.
Che essendo lei
sicuramente
non avrà dimenticato il contenuto di quel libro.
No, no, veramente, adesso no. Non avrei motivo, ripeto, le posso descrivere per filo e per segno l'altro libro di Gatti che parlava dell'inchiesta di Ustica.
Credo che parli di questo libro, Il Quinto Scenario.
Il Quinto Scenario, esatto, quello lo conosco benissimo. Per quanto riguarda Rimanga tra noi... lo lessi esclusivamente perché conoscendo l'autore quindi ero incuriosito, poi parlava di tutti, era più che altro spostato su diciamo così, sulle strategie della CIA, strategie di tipo politico.
Perché Gatti credo che sia un giornalista che segue soprattutto queste vicende, mi pare, se non ricordo male, no? Si occupa di CIA, servizi, mi è capitato di...
No, lui lavora, come lui lavora negli Stati Uniti.
Sì, torniamo al tema, per cortesia.
Sì, Presidente, se ci può dire perché su quel libro si trova scritto la questione comunista.
Lo chiedo a Gatti, lo chiedo all'editore.
Personalmente,
qual era la prospettiva proprio... nella quale si era mosso il giornalista Gatti nel momento in cui aveva scritto quel libro?
Non mi sembra rilevante, avvocato. Non
Presidente, una delle parti civili si chiama senatrice Bonfietti.
E allora che c'entra?
E allora vorremmo capire quale collegamento c'è tra la vicenda e la questione comunista.
No, a noi non ci interessa, guardi, assolutamente. Assolutamente, guardi, torniamo al tema di indagine che concerne questo testo che stiamo esaminando. Ora, fare accertamenti sulla questione comunista del libro di Gatti, francamente, partendo dalla deposizione di Co, però non la ritengo rilevante. Quindi,
no,
non la ritengo.
Alla deposizione di Co dobbiamo ancora arrivare.
Infatti,
non c'è chiarimento, non è polemica, ma anche io sto cercando di capire il perché De Angelis parte dall'Italia, va in America, in Texas, per intervistare questo signor Co. E cosa pensava lui nel momento in cui l'ha fatto? Qual era la notizia?
Ecco, allora questo io non glielo ammetto perché non è rilevante. Non è rilevante, a noi è rilevante poi il risultato del viaggio, eventualmente, se è rilevante. Ma perché si è andato, cosa riteneva, eccetera. Io non ritengo sia rilevante, perché, come ripeto, rilevano per noi le dichiarazioni di Co e il contesto nel quale sono state.
E questo voglio...
No,
voglio
ma non, ho, non è perché è andato il test dei anni. Domani poi abbiamo pure Co e quindi avremo proprio il riscontro immediato, positivo o negativo, come vedremo.
Allora chiederò, se lei me lo consente, perché ritenne di dover intervistare Co?
Già risposta a questa domanda. Avvocato Bardo, ha già risposto.
Aveva seguito anche la commissione stragi?
Sì, certo.
Aveva avuto rapporto con i componenti della commissione stragi?
Rapporto che intende?
Rapporti. Aveva incontrato, parlato con componenti della commissione stragi della vicenda Ustica?
Certo, li incontravo tutti i giorni, dal presidente all'ultimo rappresentante.
Anche i consulenti della commissione stragi?
I consulenti?
Sì.
Per esempio?
Non mi vengono in mente dei nomi. Lei sa che all'epoca la commissione stragi aveva dei consulenti.
Se non mi dice i nomi, può darsi che io li abbia contattati per altro motivo e non in veste di consulente della commissione stragi.
Non lo ricorda. Dico, non ricorda
no,
se ha no, contattato
no,
dei consulenti.
Se lei mi fa un nome o un cognome, glielo posso dire altrimenti.
Senta, quello che io vorrei capire è questo. Lei decise di intervistare Co per acquisire quale notizia?
Normalmente... Già risposto, avvocato, scusi.
No, Presidente...
Perché faceva parte del gruppo addetti militari e quindi era interessato, già risposto ampiamente.
No, ma...
Perché io... sapeva che colpa c'era parte del gruppo addetti militari all'ambasciata USA e quindi voleva...
Voleva
prendere l'attività compiuta in relazione...
Volevo sviscerare l'argomento, avvocato. E non è che io mi...
No,
lei mi ha fatto una domanda...
Quale argomento? Ecco. Lei ha detto, ne parlai col direttore del TG.
Sì.
Allora le riformulo la domanda in maniera diversa, di modo che evitiamo di parlare di opinione. Cioè, cosa disse al Bruno Vespa, all'epoca direttore del TG?
Gli dissi, guarda, c'è questo signore che all'epoca del disastro di Ustica era un addetto militare all'ambasciata a Roma. Siccome c'è ancora irrisolta la vessata questio del contatto o meno tra l'aeronautica italiana e gli americani sulle eventuali responsabilità, andiamo a parlarci e vediamo che cosa esce fuori, vediamo che cosa ci dice. Non ti posso garantire niente, ovviamente, questo per rispondere alla sua domanda, quindi non mi aspetto nessuna notizia. Si va, si fa un'inchiesta, poi a volte va bene, a volte va male.
Quindi possiamo dire che lei partì da Roma per andare a verificare questo dato attraverso l'intervista.
No, qual è questo dato?
Quello che ha detto lei poc'anzi.
Io non ho parlato di dati, io sono andato a sviscerare, la notizia. Uno, della commissione d'inchiesta istituita dall'ambasciatore Gardner, che mi intrigava molto, perché l'ambasciatore Gardner non ha mai voluto rilasciare interviste. Ho provato anche attraverso un'amica della moglie di intervistarlo anni e anni dopo che lui aveva lasciato la delegazione di Roma, e lui si è sempre rifiutato a qualunque titolo di parlare, per cui ero molto incuriosito di conoscere i particolari e di questa commissione, che cosa poteva essere emerso da questa commissione. E tutto quanto atteneva questo contatto con gli Stati Uniti, che oltretutto da più parti giornalistiche e non solo all'epoca erano stati indicati, anche se questo non era il mio retropensiero, diciamo così, come probabili o papabili artefici di questo abbattimento.
Quindi lei voleva sapere se l'ambasciata americana aveva avuto contatti con l'aeronautica.
No. Lei mi mette in bocca delle cose che io non dico.
Allora non capisco. A me questa era base di capire, ce l'ho richiesto.
Forse mi sono spiegato male, per questo non ha capito bene.
Io gli ho
allora,
chiesto, cosa ha detto a Bruno Vespa?
Gli ho detto, è stato individuato un membro dell'ufficio militare, dell'ufficio degli addetti militari dell'ambasciata aeronautica a Roma, poiché c'è ancora dubbio sulla responsabilità, sui contatti avuti tra governo italiano e governo americano, aeronautica italiana, eventualmente ambienti americani, la CIA, perché sapevo per certo, per esempio, che la CIA era stata convocata a Castelsilano per la caduta del MIG. Ci sono tutte queste cose in piedi, sappiamo che questa è una persona che ha partecipato a questa commissione messa in piedi dall'ambasciatore Gardner, che non ha mai voluto parlare di questo, quindi andiamo a sentire che cosa esce fuori.
Io questo avevo detto, ma scusi, lei come aveva fatto a sapere quindi di questa commissione della CIA che era andata a Castelsilano?
Fonti giornalistiche.
Sì, sempre fonti giornalistiche. Le sue certezze lei le basava su delle fonti giornalistiche?
Certo, fonti mie personali, giornalisti che io intendo mie personali, poi ognuno di noi ha le proprie fonti, e poiché... Tant'è vero che Comi ha confermato...
Può rivelare le sue fonti o pensa che le sue fonti siano coperte da segreto?
No, preferisco non farlo.
Quindi lei formalmente si avvale di quel diritto che le viene riconosciuto e decide in questa
sede... Lei mi faccia una domanda più specifica...
Può rivelare le sue fonti dell'epoca?
Ma di quale, su quale argomento, mi spieghi?
Le indagini sul disastro di Ustica.
No, le indagini.
Cioè, la sua...
Non mi può chiedere questo. Sì, nel senso, che significa? Lei mi chiede le fonti su 20 anni di indagini, abbia pazienza, avvocato. Su un fatto specifico mi chiede, lei mi stava chiedendo della CIA a Castelsilano, per esempio.
A lei pensa di non poter rivelare le sue fonti a una corte d'assise?
C'è un preciso articolo, che è l'articolo 200 del nuovo codice, che è applicabile anche al vecchio rito ai sensi della disposizione transitoria del 245, e quindi non è questione di pensare o meno, è questione se intende avvalersi della facoltà di prospettare, perché poi occorre prospettare,
poi
ecco, al giudice la sua intenzione di avvalersi per quanto riguarda.
L'ho già dichiarato, preferirei non rispondere. Sì, se poi lei mi invita prestantemente a farlo.
No, perché... ma qui non è... ecco. No, ma qui no, gli inviti prestanti non esistono, esistono eventualmente diritti, doveri e facoltà individuati e disciplinati dal codice, non è che c'è una questione di pressione più o meno ampia. Quindi, relativamente a quale domanda? Ecco, qua delimitiamo anzitutto i confini di queste domande sulle quali il test dichiara di avvalersi. Su quali domande esattamente?
Beh, mi è parso di capire che voglia non rivelare la fonte che gli ha riferito dell'esistenza di questa commissione creata, formatasi presso...
Le fonti della commissione? Scusi, avvocato, forse non ci capiamo. C'è scritto nel libro. E glielo l'ho detto, l'ho già dichiarato in apertura di dibattimento, che io ho appreso dal libro la creazione di questa commissione. La fonte è quella. E sulla base di quello ho detto, cioè questo signore fa parte della commissione, andiamo a sentire. Non ci stanno altre fonti.
L'ho già detto all'inizio.
L'ho detto all'inizio questo.
Sì, io ora non... Rispondendo una delle non sono, prime, ecco, ora non ricordo esattamente in relazione a quale domanda lei ha risposto dicendo non intendo rivelare la fonte, ecco, ora non me lo ricordo. Per quanto riguardava l'intervento, il coinvolgimento della CIA a Castelsivano, qual era la domanda sulla quale lei ha detto?
Cioè, sì, questo della CIA, sembra... anche perché onestamente, signor Presidente, io non ricordo tutto, io per esempio, ecco, forse potrei rispondere perché adesso mi è venuto in mente, cioè non posso sotto giuramento rivelare cose di cui non sono sicuro al 100%, una delle mie fonti per esempio era il cosiddetto FOIA, che è quella legge americana che consente ai privati cittadini di venire in possesso della documentazione dell'amministrazione americana. Io, avvalendomi di questa legge, scrivevo al Pentagono, alla CIA, alla NSA, eccetera, e gli chiedevo documenti in merito a determinate cose, e loro me li mandavano, per esempio.
E queste non sono fonti riservate?
Beh, sono fonti riservate comunque, perché tra l'altro c'erano degli omissis, in alcuni casi c'erano degli omissis, delle cose eccetera. Comunque io non ho detto che erano fonti riservate, e un giornalista non rivela mai volentieri le proprie fonti. Semplicemente per questo, oltretutto in questa circostanza, se lei non mi fa una domanda precisa a quale io possa rispondere, allora, non riesco ad individuare su quel fatto specifico quale potesse essere la fonte.
Si può dire chi le disse che presso a Castelsilano si recò di sicuro anche un uomo della CIA o la CIA?
Non mi ricordo, credo di aver avuto col sistema che le ho spiegato poc'anzi questa informazione. Per di più, venne addirittura in possesso dei nomi degli ufficiali americani. Perché, se ben ricordo, oltre alla CIA arrivò un esperto, mi sembra dalla Germania, non so da dove. Quindi, ecco, quindi queste non sono notizie che anche un giornalista trova nel cassetto. Quindi, probabilmente...
No, ma le chiedo questo, aprendo una parentesi, perché dai documenti che noi abbiamo in questo processo non emerge questo. Quindi, se lei ci dice che è certa di questa notizia, noi dobbiamo...
No, io gli ho detto che non me lo ricordo.
Ah, quindi... Lei ha definito come notizia giornalisticamente certa una notizia che ora ci sta dicendo non essere in grado neppure di ricordare con certezza. Lei poco fa ci ha detto che era
certo. Io non ricordo la fonte.
La CIA Castelsilano.
Avvocato.
Era certo che fosse stato il missile, era certo e tutto quanto, e oggi scopriamo questa sua certezza.
Avvocato, io non ho detto che era certo che fosse stato un missile. Ho manifestato i miei dubbi e gli ho detto che la ritenevo una delle cause più probabili. Oh. Quindi perché mi deve mettere in bocca delle risposte che non ho dato?
Ma non le voglio io.
Sì, lo sì,
va bene. Andiamo avanti, avvocato Basso, per cortesia.
Nessuno le vuole far dire delle cose che lei non ha detto. Io vorrei soltanto arrivare a questa conclusione. Lei dice determinate cose. Alcune cose ci dice di non ricordarle perfettamente, via dicendo e tutto quanto. Però ricorda con certezza quanto Coe le ha detto al di fuori di quella registrazione.
Certo, perché pochi giorni dopo mi ci ha interrogato un magistrato su quegli argomenti.
Quando?
Pochi giorni dopo, poche settimane, pochi mesi, non certo dopo 10 anni.
Scusi, ricorda di quando è l'intervista? Per ricordarlo,
di novembre del 91.
Per ricordarlo deve leggerlo, mi pare di capire.
No, volevo vedere la data esatta, di novembre del 91.
L'intervista?
Posso leggere o devo... altrimenti devi rispondere, non ricordo. Non ricordo,
questo
il giorno
che le chiediamo, questo che vorremmo anche da lei, perché
no.
Pure i giornalisti possono non ricordare.
Adesso, guardi, Presidente, adesso d'ora in poi facciamo domande precise e rilevanti.
E questo
stiamo facendo.
Vorremmo capire cosa è frutto di un ricordo, di un fatto, di una circostanza certa, e cosa invece è frutto di un convincimento personale che il testo sia andato formato nell'arco di molti anni. In buona fede, nessuno discute sulla buona o sulla mala fede, però quello che ci ha detto prima è stata una sorta di efficace sintesi di un'intervista che noi non troviamo. E allora noi ci chiediamo, questo è frutto di un suo convincimento, di una sua, mi consenta l'espressione tra virgolette, pregiudizio giornalistico e via dicendo, oppure è frutto di un ricordo preciso di quanto è accaduto quel giorno in cui ha intervistato Core? Perché
posso
il
rispondere?
Di questa vicenda non ci
guardi,
viene
il testo
fuori
è già
quella...
risposto dai. Dicendo che la deposizione resa al giudice istruttore priore era di poco successiva al suo colloquio con Co. E per questo fatto... motivo è ammotivato in questo modo il fatto del suo buon ricordo. E allora, siccome noi abbiamo i riscontri temporali di questi fatti,
io sono d'accordo,
allora lei a questo punto, su questo punto potrebbe intervenire, ma non fare fare tutto il richiamo a quello che ha detto il teste precedentemente in relazione ai suoi convincimenti, che erano poi peraltro sue particolari opinioni e quindi non erano certezze, e quindi un conto è la deposizione resa al giudice istruttore su fatti specifici, un conto sono i convincimenti del teste sui quali peraltro il teste ha detto le sue opinioni. Quindi diciamo, comparare le due cose non mi sembra assolutamente...
Quello che io volevo mettere in distanza è questo, cioè se il teste ha un ricordo di quell'intervista, oppure se il teste ritiene che nel corso di quell'intervista siano state dette determinate cose, perché in base a quanto accaduto dopo quell'intervista lui si è formato un certo convincimento, perché dall'esame... Seguo proprio la strada che lei mi ha suggerito, Presidente, della testimonianza da lui resa dinanzi al giudice istruttore e dall'ascolto di quanto ha detto il teste oggi in aula, io, mi consenta, dottor De Angelis, ho la netta sensazione che lei oggi ci abbia riferito più che altro un suo personale convincimento e non ciò che ricorda come fatto, come dato obiettivo.
Personale convincimento su che?
Sul contenuto dell'intervista.
Su? Parliamoci chiaro, l'intervista quella che noi abbiamo visto o i colloqui avuti successivamente fuori intervista?
È quello che dico io. Perché tutti questi fatti, il signore che strabuzza gli occhi, i nomi di queste persone, eccetera, vengono fuori in un momento successivo alla registrazione. E allora io chiedo,
allora cominciamo a dire che non è l'intervista in generale.
Quello che non abbiamo visto oggi, è frutto di un suo ricordo, cioè di come è andato l'intervista, oppure potrebbe essere anche un ricordo che si è andato stratificando nel tempo, essendosi nel tempo sovrapposti tutto un insieme di elementi. Questo le chiedo. Ma
rispondo?
Non metti in discussione
ho capito perfettamente
professionale, per carità.
Ho capito perfettamente. La risposta è: non è frutto di interpretazioni personali né di sovrastrutture ideologiche successive. Ricordo perfettamente come si svolse questo colloquio e il motivo per cui certi particolari li ricordo è perché anche dopo lo spegnimento della telecamera, quell'altra mezz'ora che abbiamo trascorso insieme, lui non ha fatto altro che reiterare in qualche modo gli stessi concetti che aveva già espresso nell'intervista. Fatta che magari fatti con maggiore enfasi, quindi io non è che debbo ricordare delle cose astruse, dei particolari, dei dettagli insignificanti, quindi mi è abbastanza facile ricordare questi particolari. Peraltro, come ho già detto rispondendo a un'altra domanda, determinate cose, il nome del generale francese, che mi stava molto a cuore perché io non sono mai riuscito ad avere contatto con i francesi. Peraltro noi abbiamo parlato a lungo dei francesi, quello era un pallino mio perché la Francia non è mai comparsa nel processo, nelle indagini, ogni mio tentativo di parlare con qualche responsabile del Ministero della Difesa francese o del comandante della Foch o della Clemenceau eccetera erano sempre stati vanificati, mi hanno sempre sbattuto il telefono in faccia. In poche parole, cioè, quindi ero molto, no, molto curioso, abbiamo parlato a lungo, quindi mi ricordo perfettamente tutti questi dettagli. Per quanto riguarda lo strabuzzare gli occhi, io ho detto, lui ha fatto la stessa espressione che avete potuto vedere nelle immagini, che era sua tipica, ecco, quindi non ha strabuzzato gli occhi. Mi ricordo questi particolari e lui, tra l'altro, in questo colloquio mi ha fatto due nomi che io non conoscevo assolutamente e me li sono segnati, tant'è me li sono dovuti segnare proprio perché non li conoscevo. Se lui mi avesse detto, che so, il generale Tascio, non avrei avuto bisogno di segnarmi, perché mi dispiace per lui, nella posizione che ha in questo processo, ma il generale Tascio conoscevo perfettamente in quanto capo del CIO, se ci avevo parlato, eccetera. Mentre i nomi di Coltelli e Piccioni non li conoscevo, non mi erano mai venuti nelle mie carte, nelle mie inchieste eccetera, e quindi me li sono segnati. Questo peraltro dopo poco tempo sono stato interrogato su questo argomento dal magistrato, per cui voglio dire ho fissato certi ricordi, tutto qua, così come posso ricordare il giorno della prima comunione e magari non ricordare la settimana dopo.
Mi faccia capire, lei dice di ricordare, però non si ricorda che cosa le fu detto su quelle benedette tracce radar delle quali si parla nel corso non più della cassetta, bensì solo della trasmissione televisiva.
No, questa è una domanda che proprio non ho capito, me la rifaccia, sia gentile.
Lei dice di ricordare l'incontro con Co,
sì.
Anche perché poco tempo dopo ne riparlò con il magistrato. Poco tempo dopo mi si consenta di ricordarle a questo punto che parliamo di un anno, se non andiamo errati, no?
No, veramente no. Parliamo di due settimane dopo.
No, parliamo, scusi,
15 novembre del 91.
15 novembre 91, no?
Quindi 15 giorni dopo.
Ecco, allora, la mia domanda è questa. Lei perché non disse subito al magistrato tutto quanto? E cioè che questo signore aveva insistito parecchio su questo rapporto continuo? Che questo signore aveva, le aveva raccontato.
Perché c'era già nella registrazione. Che
perché secondo lei c'era già nella registrazione.
Era stato talmente esauriente lui.
E ora, lei si ricorda come arrivasti a parlare delle tracce sul radar? Nella trasmissione noi troviamo questa frase, cioè non c'era una traccia sul radar. Così questa è un'ipotesi. Così come, solo per noi, per fare un quadro completo per l'ambasciatore. E lei gli dice... Lei ha parlato di traccia sul radar, ma su quale radar? E il suo interlocutore le risponde su quello italiano.
Mi dice un attimo di quale parla delle due registrazioni,
sì,
così la seguo?
Della trasmissione.
Della trasmissione. Allora. Allora, mi faccia la domanda.
Sì, le ripeto, la domanda. Cosa le disse realmente su questa vicenda delle tracce radar? Poi, dal testo della trascrizione integrale, non emerge nulla che porti alle tracce di un radar italiano. Com'è possibile che nella trasmissione si parli invece di tracce radar italiane?
Allora, lei mi sta rifacendo la domanda che già mi ha fatto il suo collega, cioè com'è possibile, io non lo so, perché lei ha visto un VHS, abbiamo visto adesso, non il DV originale, bensì un'altra cosa, quindi io non so se nel DV originale manchi questa frase, comunque questa è una frase che non è che ho detto io, questa è una frase che pronuncia Co, giusto? Lo dice lui questo, non è una mia frase, è una frase di Richard Co. Per cui se domani Ricciarcò viene, glielo chieda a Ricciarcò perché ha risposto questo. Non capisco il senso della domanda, abbia pazienza.
No, scusi, io vorrei capire questa. Lei registra una cassetta che è quella che abbiamo visto.
Sì.
Che dura un quarto d'ora.
Sì.
Giusto? Dopodiché mi pare di capire che lei per fare quel servizio estrapola, giusto? Possiamo usare questo termine? Estrapola.
Sì.
Giusto?
Sì.
Possiamo usare questo termine?
Possiamo usarlo.
Senza parlare di manipolazione, niente, delle parti.
E diciamo che riduco, che sintetizzo.
Perfetto.
Ecco, usiamo un termine più esatto, sintetizzo.
Questa sintesi, lei la fa utilizzando sempre quei fotogrammi e quella registrazione?
Ovviamente.
Quindi, se noi leggiamo nella sua trasmissione che Coe parla di radar e dice, ma su quale radar? Noi dovremmo trovarla su quella integrale, questa frase, su quale radar.
Sì, ma noi l'abbiamo pure, scusi, non solo leggiamo, ma vediamo.
Presidente, quello è il montaggio. Attenzione,
sì,
vedere non significa nulla, perché dietro quel vedere c'è un sentire che è creato da loro, C'hanno quattro canali, ecco la spiegazione di prima. L'intervistato può anche aver detto, ma domani io andrò a mangiare a Napoli una bella pizza. Forse avrò modo di vedere il radar, ma il radar possiamo ascoltare noi.
Quindi mi sta accusando di manipolazione.
Non accusa nessuno.
No, scusi,
non è sotto processo.
Scusi, noi
facciamo,
chiariamoci. Noi vediamo, ma sentiamo anche.
Sì.
Allora noi sentiamo anche una voce di Co che dice determinate cose. Allora a questo punto si deve dire che non c'è soltanto.
E allora scusa,
perché
allora
prima
di andare di essere licenziato ci dovrà dire dov'è la frase
certo,
che noi troviamo.
Ma infatti il test già quando ha parlato, quando ha fatto la domanda all'avvocato Nanni, ha detto che in effetti lui non è in grado di individuare come ci sia questa discrasia tra la seconda cassetta, quella dell'intervista integrale, salvo verificare, questo potremmo farlo noi con gli opportuni strumenti, la eventuale ricomprensione di questo periodo nella cassetta, quella PAL che noi abbiamo, e questo potrebbe essere oggetto di una indagine successiva. Però su questo punto già la risposta, il test l'ha data ampiamente, non dico convincentemente o esaurientemente, però ha già dato la risposta su questo punto.
Comunque scusi avvocato, ma io non l'ho fatto io.
Sarebbe possibile un montaggio quale quello che le ho detto io? Sarebbe possibile per lei eliminare quel successo?
Beh, ma questo che c'entra con questa nota?
Un esempio, voglio soltanto sapere se è possibile.
Tutto è possibile.
Cioè, se lei intervistasse, non dico me, ma il generale Tascio, e il generale Tascio a un certo punto nel rispondere a una sua domanda dicesse una parola male, la ripetesse due o tre volte e via dicendo, lei avrebbe la possibilità nel montare il servizio di eliminare quella parte?
Sì, però se io taglio quella parte poi si vede il taglio anche nell'immagine.
Guardi, credo che sia la cosa più difficile di questo mondo, ci siamo passati per vicende giudiziarie, quindi questo discorso mi consente di dirlo.
Come più difficile? Non ho capito il senso.
Sì, però scusi avvocato, questa ipotesi che lei sta facendo è sul taglio, non sull'aggiunta. Qui si tratterebbe di aggiungere, non di tagliare. Cioè, voglio dire, non capisco esattamente la rilevanza.
No, ma chiedo scusa, avvocato, ma io non faccio una domanda sul radar.
Perché lei fa riferimento, la sua, diciamo, contestazione è questa. Come mai nel servizio andato in onda sul TG1 c'è Co che risponde a certe domande del test De Angelis?
Che non troviamo.
Ecco. Quindi, eventualmente, allora, la manipolazione, e qui la intendo nel significato deteriore del termine, la manipolazione.
Termini giornalistici non mi interessa.
Sì, però la manipolazione sarebbe consistita nell'aggiungere qualcosa
o nel togliere.
Non nel tagliare. Giusto?
O nel togliere. Beh, mi sbaglio se dico perché voi registrate il video e poi la voce?
Non ho capito, scusa.
Quando lei diceva prima che registrate su quattro canali diversi, cosa intendeva dire?
No, i tre canali diversi sono i canali audio.
Audio.
Però che
sono una cosa.
Che sono contemporanei all'immagine. Il nastro è unico. Il nastro è unico.
Nastro...
Se lei non può tagliare soltanto l'audio e non tagliare anche il video.
Quindi, se togliamo un
lei ha un filo, se lo taglia il filo si interrompe. Se lo riaggiunta, è chiaro che si vede raggiunta.
Perfetto. E allora, come diceva il Presidente, com'è possibile che compaiano delle risposte che non troviamo sul nastro originale?
No, io il Presidente non dice.
No,
il Presidente
dicevo,
dice
no,
che il
pensato...
ha già risposto, dando una sua spiegazione, che dovrebbe essere a questo punto verificata sulla base della visione del nastro, quello PAL, cioè il primo nastro in ordine temporale registrato che noi abbiamo agli atti, ma che non possiamo attualmente vedere con i mezzi che abbiamo, che sarebbe il primo. Questa è la risposta che ha dato il tempo, io mi
Poi dicevo, signor Presidente, mi scusi, ma tra l'altro lui parla di rada, ma io non lo fa di sua spontanea volontà, perché io non gli ho fatto una domanda.
Sì, va bene, però la contestazione è, dice, siccome non lo ritroviamo sul nastro, diciamo, originale, parliamo così, come mai che poi compare sul nastro che sarebbe il riassunto?
Io sono responsabile di un prodotto giornalistico, non della tecnica di trasposizione da un nastro all'altro.
Infatti,
quindi...
questo io sto appunto facendo presente... questa eventuale ulteriore indagine noi
è stato
fare.
Referito dalla materialità il nastro, Presidente?
Come?
Della sua materialità è stato referito?
Sì, sì, il nastro quello PAL, diciamo. Il nastro PAL ce l'abbiamo.
Senta, lei disse a Coe perché voleva intervistarlo quando lo contattò?
Non ricordo, ma certamente sì. Io non lo conoscevo, per cui lo chiamai al telefono e gli chiesi un'intervista su questi argomenti.
E non spiegò a
Coe... Ma non sulla notte, la telefonata, le cose, non entrai nel merito, ovviamente.
E spiegò a Coe perché lei voleva intervistarlo?
Gli ho detto, gli ho già risposto sì.
E cosa
gli ho detto, mi occupo di questa indagine di Ustica, eccetera, so che lei ha fatto parte di questa commissione, eccetera, vorrei parlarne, fare un'intervista, ma molto genericamente.
E non parlò dell'ipotesi del missile?
No, assolutamente no.
Non gliene parlò neppure prima di iniziare l'intervista?
No.
E non prima di iniziare l'intervista o dopo? Lei non disse come... Coe non le chiese neppure che cosa stava accadendo in Italia?
Può darsi, si interessò, parlammo a lungo dell'Italia, lui mi ricordo che era dispiaciuto di tutta quanta la vicenda, insomma, era colpito perché era rimasto vicino all'Italia, perché aveva molti amici nell'aeronautica, insomma, parlammo, lui era molto, diciamo così, molto, molto disponibile, molto sincero, diciamo così.
Ma dispiaciuto, mi scusi, di cosa?
Ma un po' di tutto, del fatto che, tra l'altro lui gli ultimi aspetti dell'inchiesta non li conosceva perché era già un po' di tempo che stava negli Stati Uniti.
Ecco, quindi lei dice gli ultimi aspetti dell'inchiesta non li conosceva perché lei parlò con lui dell'inchiesta?
Probabilmente sì, ma probabilmente
anche...
ne aveva già parlato con Gatti. Perché gli aveva raccontato di questa cosa del libro, quindi...
E lei gli disse anche quali erano gli ultimi risvolti?
No, non credo.
Cioè non gli disse che...
Non ricordo esattamente ciò che gli dissi io, ricordo quello che mi ha detto lui.
Gli disse che in Italia si stava sempre più formando un convincimento nell'opinione pubblica che il 19 era stato abbattuto da un missile.
Onestamente non ricordo, avrei anche potuto dirglielo, onestamente non ricordo di averlo fatto. Avrei potuto farlo perché era la verità, però non ricordo di averlo fatto.
Senta, ma lei ha registrato soltanto una parte di quel colloquio, se non andiamo errati.
Di che parla? Quale registrazione?
Sì, appunto, VHS che abbiamo visto. Integrale.
Questo VHS che abbiamo visto adesso?
Sì.
Evidentemente.
Scusi, lei ha detto che probabilmente l'intervista durò 2 ore.
No. Io ho detto che sono stato insieme a lui.
Sì.
Probabilmente, ecco.
Un paio d'ore.
L'intervista, la durata dell'intervista è quella che abbiamo visto e ci manca il tempo delle mie domande, per cui voglio dire, ci possono essere stati altri 3 minuti. 2, 3,
no,
4.
Scusi, perché forse allora non ci,
sì,
non ci capiamo sull'uso,
sì,
dei,
sì,
termini. Lei è un tecnico e quindi... No, io dico, almeno che io sappia, no? Normalmente un giornalista che va ad intervistare qualcuno, prima ancora di far accendere la telecamera, via dicendo, parla con quel qualcuno per acquistare familiarità, eccetera, per mettere,
certo,
la sua agio e via dicendo.
Certo.
Lei lo fece questo?
Certo.
Nel fare questo, che senso durò anche un po', visto che lei era partito dall'Italia per andare in America, non è che
infatti
poteva
correre. Infatti glielo ho detto, siamo stati insieme un paio d'ore, infatti glielo ho detto. No,
oh, là abbiamo 10 minuti di registrazione.
No, 10 minuti, 10 minuti è la messa in onda, credo che siano una ventina di minuti.
20 minuti,
sì.
Manca 1 ora e 40.
No. Manca 1 ora e 40 di che cosa? Non di intervista, avvocato.
No, ecco, allora ora ci siamo capiti. Cioè, lei dice, l'incontro è durato 2 ore e più, l'intervista vera e propria è quella che io registro in quei 20 minuti di filmato, giusto?
Sì, che poi sarà stata 22, 23, 24, 21
quindi
e mezzo.
Quindi lei parlò con Coe per 2 ore?
Sì, più o meno. Gli ho detto un paio d'ore, siamo stati insieme, quindi...
Ci mancano...
Però in queste paio d'ore, voglio dire, ci sono i convenevoli di quando io sono arrivato, siamo entrati dentro al caminetto, abbiamo il cameraman ha disposto la telecamera, abbiamo parlato fra me e il cameraman sull'inquadratura migliore, si deve vedere il fuoco, non si vede. Successivamente abbiamo registrato la passeggiata da Co che si vede all'inizio del servizio e in quel caso ovviamente non stavo parlando con lui. Quindi, voglio dire, visto che lei è molto preciso, voglio esserlo anch'io. Probabilmente saremo stati insieme un paio d'ore, non avremo parlato però per 2 ore ininterrottamente.
Quindi, ha parlato... ma io questo vorrei sapere da lei. Lei disse nel corso di questo primo incontro, poi le chiese, scusami, ma perché mi puoi intervistare, che sta succedendo in Italia?
Beh, adesso i particolari di come si è svolto questo, di come si sono svolti i convenevoli, ovviamente non li ricordo tutti. Qualcosa gli avevo detto già per telefono, evidentemente molto già gli aveva detto Claudio Gatti, per cui quando lui ha accettato di vedermi, evidentemente cominciava già ad avere un'idea che c'era quantomeno l'interesse che lui aveva conosciuto sull'argomento, invece che andare a morire, era rimasto almeno identico al periodo in cui lui era in Italia. Poi abbiamo parlato, se per questo voglio dire, abbiamo parlato anche del suo lavoro del momento. Lui mi ha detto che faceva il pilota civile, mi sembra, della Delta, mi ha detto che probabilmente se la Delta avesse preso o stava prendendo anche la tratta italiana gli sarebbe piaciuto farsi mettere su quella tratta per tornare in Italia, che quanto stava bene in Italia, quello che faceva, parlava, ma ha parlato poi del cognato che è morto, che era morto, eccetera. Quindi abbiamo parlato anche, come si fa in genere, di queste cose, come ha detto anche lei, per mettere e a proprio agio l'intervistato, ma comunque per creare un rapporto, per vedere, per capire anche la sua facilità di sintesi nel parlare, eccetera, perché a volte con lui è stato molto semplice, perché come avete potuto vedere, basta fare la comparazione fra il montato e l'originale, e lei vedrà che ci sono dei pezzi, voglio dire, più di metà dell'intervista è senza staccare mai la telecamera, per cui parla ininterrottamente, con una buona proprietà di linguaggio. Ci sono casi in cui invece l'intervistato è molto prolisso e quindi bisogna capire che cosa intende dire e poi farglielo dire 4-5 volte fino a che lui stesso non arrivi a una sintesi che possa essere gestibile da un punto di vista giornalistico.
E Coe non le disse che aveva sentito parlare dell'ipotesi di un missile lanciato da un aereo americano?
Da un aereo americano? No, non mi ricordo assolutamente una cosa del genere.
E lei non le disse nulla di tutto questo?
No, anche perché io non mi risultava questa... qui possiamo, dal momento che sta chiedendo anche dei miei punti di vista, di ricordi, eccetera, non avrei potuto farlo perché io all'epoca non ero assolutamente... Non condividevo affatto il sospetto che l'aereo fosse stato di Ustica, fosse stato abbattuto da un aereo americano, per cui non avrei avuto alcun interesse... oltre quello giornalistico di andare anche ad esplorare un'ipotesi che magari non credevo dal punto di vista personale ma che giornalisticamente andava comunque esplorata.
Scusi, ora mi viene spontanea la domanda, e allora quel missile del quale era convinto pure lei? Giornalisticamente sempre.
Qual è la domanda?
Dico, lei dice non americano, non un aereo americano secondo lei, ma prima ci ha detto che lei era convinto che fosse stato un missile.
Non ho detto convinto, ho detto
no,
che riteneva l'ipotesi
più probabile.
Probabile
l'ipotesi del missile.
Quindi di qualche altro paese, evidentemente.
Non americano.
Non americano.
E quale?
Se è di importanza...
Giornalisticamente non ci importa.
Giornalisticamente, no, giornalisticamente, punto, io non... Io mi rifiuto di parlare giornalisticamente, le opinioni personali sono altre. Giornalisticamente io non ho evidenza che mi consenta di parlare, come non ho mai fatto nei miei servizi, di una ipotesi, perché non era suffragata da un minimo di prova verificata.
Senta, lei andò, aveva una scaletta delle domande che pensava di porre a Coe?
Sì, certo.
Quindi leggeva le sue domande?
Alcune sì, altre le improvvisava al momento.
Ricorda più o meno sinteticamente qual era la scaletta come tematiche?
Ma, in gran parte le domande che ho fatto.
Cioè, lei ritenne di dover iniziare l'intervista...
Di dover?
Lei iniziò l'intervista chiedendo di una telefonata fatta la notte dell'incidente all'ambasciata, giusto? Leggo il testo integrale.
Ma io gli ho chiesto che cosa accadde la notte dell'incidente.
Sto leggendo il testo integrale.
Anch'io.
Lei era uno degli addetti militari dell'ambasciata americana a Roma. Che cosa accade la notte dell'incidente al 19? Giusto?
Quindi non gli chiesi della telefonata.
E lui dice, io ero a casa, non so se io a quel punto era l'addetto che faceva la guardia al telefono. Lei non gli parlò di una telefonata?
Sì, ma scusi, però lui seguita, ma c'era sempre qualcuno che faceva questo, ho ricevuto una telefonata. Lo dice subito Coe, quindi...
Questo stavo chiedendo.
Lei mi ha chiesto se ho chiesto, della telefonata. Io gli ho chiesto che cosa accadde quella notte. E lui mi ha detto che c'è stata una telefonata.
E dopo? Ricorda?
E dopo cosa?
E dopo, scusi, avvocato, abbiamo la registrazione. Dopo che ora ricominciamo. Se vuole fare domande sulle basi. Sulla base della registrazione ce l'abbiamo qui le domande, e mica ora possiamo chiedere al testo e dopo cosa gli chiede, ce l'abbiamo davanti le domande. Abbia pazienza.
Senta, lei non parlò con Coe dei libri della Saratoga?
Può darsi, non mi ricordo, può darsi, perché io avevo avuto dal governo americano la... copia del libro di Chiesuola della Saratoga.
Se l'aveva già...
E questo è uno dei motivi per cui, per esempio, ho sempre ritenuto, e tra l'altro in contrasto con Purgatori, che la Saratoga non c'entrasse assolutamente niente con l'incidente.
Lei...
Perché io avevo chiesto, con quel sistema che le avevo detto, avevo chiesto, non mi ricordo se al Pentagono, della presenza della Saratoga, il Pentagono mi mandò, ripeto, il Pentagono o chi, adesso non ricordo, quale ufficio comunque del governo americano, mandò alla RAI, arrivò tramite la RAI Corporation di New York, ci mandò dei microfilm con la copia del libro di Chiesuola, il libro di Chiesuola, il libro di bordo su cui viene registrato ogni fatto della vita della nave, sia della Saratoga sia del cacciatorpediniere Dahlgren, che era all'epoca a Napoli, di cui io peraltro ignoravo l'esistenza. Io seppi che c'era anche questa Dahlgren soltanto quando ricevetti dal Pentagono questa cosa non richiesta. Quindi, essendo a conoscenza di tutta questa cosa, può darsi che parlammo di questa cosa, ma soltanto per avere un'ulteriore verifica, forse, onestamente non ricordo. Siccome avevamo parlato di Flatley, avevamo parlato di questi radar, eccetera, non escludo che si possa averlo fatto.
Senta, lei parlò anche di quelle foto subacquee fatte dagli americani?
Sì, c'è nell'immagine, c'è nell'intervista, no?
Ricorda.
L'ha fatta la domanda.
Sì, ricorda perché?
Giravano, si diceva, questa era una fonte, di, come lei dice, giornalistica tra virgolette, nel senso che tutti ne parlavano però nessuno l'aveva vista, si diceva che girassero immagini subacquee del relitto del D-19 e si sospettava che queste immagini, queste fotografie fossero state fatte da un mezzo subacqueo americano, per cui gli chiesi se fosse a conoscenza di questo particolare. E lui, come è riportato nell'intervista, mi rispose di no.
E chi le aveva parlato di questo?
Come scusi?
Chi le aveva parlato di questo?
Le ho detto, era una voce che girava negli ambienti giornalistici e non solo giornalistici di Roma.
Ma lei non ricorda se a quell'epoca ci fu una querela, diciamo, che poi si tradusse in una vera e propria querela tra il giudice istruttore e l'all'epoca presidente, sottosegretario, onorevole Amato?
Sì. Sì, ricordo qualcosa del genere, però anche questo era una... credo che la querela non ci fosse ancora all'epoca dell'intervista, questo non lo ricordo, ma comunque al di là del fatto c'era questa voce che girava a questo proposito, e addirittura appunto giornalisticamente si diceva che queste foto in qualche modo evidenziassero, diciamo così, una paternità americana. Però erano voci, erano pettegolezzi quasi.
Ah, scusi, potrei sbagliarmi. Nel giugno del 90 non c'era stata proprio non c'erano state le dimissioni del dottor Bucarelli?
Adesso me lo dice, io giugno del 90 probabilmente sì. Se me lo dice lei, saranno state giugno del 90. Le ho detto poc'anzi che non ricordo esattamente la connessione temporale con i due fatti. Comunque il motivo della domanda è che a me giornalisticamente mi interessava verificare la veridicità o meno di voci o di informazioni che non avevo potuto verificare, per cui dal momento che lui era un membro dello staff militare dell'ambasciata e il collega della Navy sedeva alla scrivania a fianco a lui, se fosse stata la Navy a fornire questa documentazione, immaginavo che potesse esserne a conoscenza, da qui il motivo della mia domanda.
Grazie.
Altre domande? Nessuno. Grazie.
Grazie a lei.